Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 21esima puntata di Scusate il Disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL e non solo, perché a noi ci piace così variare di argomento in argomento, di palo in frasca. Come sempre un ringraziamento dei Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Questa sera, per chi ci ascolta in diretta o qualsiasi momento della giornata sia, per chi invece utilizza il podcast, insieme a me Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto, Giorgio Prunotto, Alberto Cantù, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi, Marco Santini e Massimo Foglio. Prima di iniziare la nostra puntata, che è pregna di argomenti, un saluto e un complimento agli amici di Radio Bonanza, perché hanno fatto un restyling del logo in generale, bei colori, bellissimi, bravi ragazzi. Altro podcast dedicato al football NFL, molto più anziano di noi, perché hanno iniziato prima, molto bravi, 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 complimenti per tutto. Ok, dai, possiamo iniziare. Io direi, al posto di iniziare subito col Super Bowl, che tanto se ne parlerà tantissimo in settimana, se ne scriverà tantissimo in settimana, che su Addol Magazine abbiamo già iniziato la nostra copertura e ce n'è di roba ancora da pubblicare. Iniziamo dalla trade che Tremare il Mondo ha fatto.
Direttore,
che è successo?
C'è anche il Pro Bowl giocato a Madden.
Che cosa è?
Dobbiamo commentare il Pro Bowl.
Allora, io dico questo. Ieri, per chi ci ascolta in diretta, era il mio compleanno. Grazie a tutti per gli auguri, veramente, di cuore a tutti. Tanti auguri a te. Facciamo le canzoni di Natale, non riusciamo a fare un coro. Guardate, ieri tantissimi auguri, grazie a tutti. Però lo dico senza ironia, perché vorrei che venisse dato il giusto peso a questa cosa. Il regalo più bello me l'ha fatto il dottor Cantù Alberto. Perché io ero su Twitter che leggevo i messaggi di auguri, così mi è apparso un tweet e dico: guarda Alberto che è già iniziato le analisi tattiche del Super Bowl, vediamo che video ha preso. Alberto ha tatticamente analizzato un'azione del Pro Bowl giocato a Madden 21, per la precisione nel quarto quarto, in cui il mio idolo incontrastato e assoluto Snoop Dogg giocava contro Marshawn Lynch, giusto Alberto?
Contro il mio idolo incontrastato assoluto che è Marshawn Lynch.
Guarda, analisi perfetta dell'errore di Snoop, che non ha fatto una grande lettura e ha consegnato la vittoria all'NFC, corretto?
Direttore, la correggo, ha fatto una bella lettura, ma era talmente rallentato dalla quantità di THC che aveva in corpo che l'ha fatta tipo 3 secondi in ritardo.
Che vedete voi, voi pulotti, lo vedete in giro queste voci qua, un ragazzo pulito Snoop, dai. Madonna, proprio una canna nel passato.
Correggo,
adesso.
No, comunque, scherzi a parte, se avete la possibilità, avete mezz'oretta da buttare, riguardatevelo, perché è stata una cosa veramente spettacolare.
Perché l'ha giocata tutta la partita?
Ma è stato fantastico. Il primo quarto è stato Deshaun Watson contro Kyler Murray, e fin lì c'era un livello abbastanza rispettabile di gioco, cioè un minimo di serietà si è mantenuta. Poi hanno giocato Keyshawn Johnson contro Bubba Wallace, che è il corridore di NASCAR, quello di colore, che era stato minacciato, non so se vi ricordate.
Sì.
E Keyshawn Johnson palesemente era la prima volta che metteva mano a un joystick, perché ha fatto di quelle tipo safety, perché correva dentro la end zone, cioè una roba alla Orlovsky. Poi hanno giocato Derrick Henry, che è muto. Marshawn Lynch pensava fosse un bot perché non parlava mai,
perché era concentrato,
contro Jamal Adams. E poi gran finale Snoop contro Marshawn Lynch, ma molto molto divertente.
Io ho visto un highlight di Lynch che ha rotto una sedia.
Esatto, sull'azione che poi ho commentato, Mauro, perché è un intercetto fantastico di Marshawn, davvero davvero bello. Come bello tra l'altro è stato il versus, non so se l'avete visto, portavano ad esempio, non so, Jalen Ramsey e DeAndre Hopkins, con Dion Sanders a presentare, a commentare delle azioni che i due avevano giocato contro, che quello carino, dai, insomma hanno prodotto qualcosa di più interessante nel Pro Bowl vero, per quanto mi riguarda.
Non si è fatto male a nessuno.
Ha vinto lo sport.
Insomma, scusami, l'e-sport, come si suol dire adesso.
Bella.
Perfetto.
Così la e-sport.
It's in the game.
Quindi parliamo anche di NCAA football che torna.
Ma fatto da chi? Da 2K o da e-sport?
E-sport.
La merda. Ho fatto bello. Spoiler, basta. Vi ho fatto spoiler di come sarà il gioco.
Che all'inizio senza neanche i nomi veri.
Purtroppo mi sa di sì.
C'è il Piemonte Football.
Ah, anche perfetto. Quindi c'è, cioè, bisogna capire come chiameranno le squadre. Ottimo.
Bene, bene, i Tigrotti della Louisiana.
E guarda te, ci sarà da ridere. Vabbè, vedremo cosa accadrà. Dai, arriviamo allora al primo argomento. 7 minuti di podcast per non dire niente.
A volte facciamo anche un'ora e mezza per non dire niente.
Esatto.
Era per far star tranquillo Massimo.
Sì, le abbiamo dato tempo di scaldarsi. Infatti non sentivo dove c'era respirazione, tutto così. Allora, passiamo alla trade di diciamo domenica, orario italiano. I Detroit Lions hanno spedito a Los Angeles Matthew Stafford. E i Los Angeles Rams hanno risposto, praticamente i poliziotteschi, per quelli un po' più
inquietati. Milano spara, Roma
esatto,
risponde.
E qua uguale, stesso livello. I Lions hanno risposto, mandando a Detroit Jared Goff, un terzo giro del draft di quest'anno, il primo giro del 22, il primo giro del 23. Ovviamente i giocatori si portano dietro anche i rispettivi contratti, e quindi Goff si porta a Detroit i suoi 106 milioni di dollari rimanenti, e mentre Stafford i 43, i 43 che aveva dai Lions, perché come ben sapete, se non sapete siamo qua noi per dirvelo senza problemi, un giocatore quando viene scambiato si porta dietro il suo contratto, che poi potrà ristrutturare con la squadra che arriva, però formalmente se lo porta con sé. Massimo, che chiamo subito in causa e poi vorrei chiedere anche a voi un parere, dopo ore e ore di sconforto che spero siano passate, si sia un po' ripreso, ha parlato quando è stato chiesto, insomma, nella chat a Telegram di Andor Magazine, un giudizio su questa trade, visto che coinvolge la squadra per cui tifa, ha parlato di passo laterale e non passo in avanti per il miglioramento della squadra. Una cosa che mi è piaciuta come definizione, adesso chiedo anche di spiegarla ai nostri amici all'ascolto.
Ma allora, buonasera a tutti. Innanzitutto io oggi sono andato sul sito dei Rams e ho visto che nel roster il quarterback è ancora Jared Goff. Poi sono andato in quello dei Detroit Lions, ho visto che il roster il quarterback è ancora Matthew Stafford, per cui finché non la vedo non ci credo, cioè non hanno cambiato. Se fosse reale questa trade l'avrebbero cambiato sui roster dei City, no. Vabbè.
Gli stagisti sono in ferie adesso.
No, vabbè, adesso la trade ovviamente non può essere ufficializzata fino al 17 di marzo, e tra l'altro
scusa Massimo, se apro una parentesi, tutto quello che leggerete leggerete fino al 16 marzo, diciamo, non è vero, nel senso che i contratti possono essere depositati dopo l'inizio dell'anno solare della NFL, che come ricordo Massimo è il 17 marzo, quindi magari marzo. Stafford va lì e cambia idea perché non gli piace la casa, che ne sappiamo, vai Massimo.
E quindi appunto non ne possono neanche parlare teoricamente. Infatti sul sito dei Rams, adesso a parte gli scherzi del roster, sul sito dei Rams non c'è notizia, mentre sul sito dei Lions c'è scritto reportedly.
Quindi, sai cosa fa ridere Massimo, non ti trovo più dopo, che sul sito dell'NFL invece c'era notizia, capito, con tanto
esatto,
di soldi
esatto.
Quella è la grandezza però dell'NFL, permettetemi, è una cosa che mi è sempre piaciuta tantissimo, nel senso che hanno un sito che fa informazione, a differenza dei siti di tante leghe sparsi per il mondo, una cosa secondo me apprezzabilissima.
Sono d'accordo.
Allora, parliamo del passo laterale. Perché parlo di passo laterale? Perché Allora, non è che mi abbia sorpreso, o meglio, mi ha sorpreso, però non mi ha sorpreso più di tanto la trade in sé, il fatto che Goff sia stato mandato via. Mi ha sorpreso il giocatore che lo va a sostituire. Perché? Perché sono due anni, nelle ultime due stagioni, in cui Goff ha avuto un po', come dire, un calo rispetto alla stagione del Super Bowl. Sono due anni che sentiamo dire è un quarterback poco mobile, sta troppo nella tasca, e andiamo a scegliere, McVay preferisce i quarterback che corrono, si è innamorato di Wolford perché corre e quindi gli dà un'opzione in più in attacco, mantiene più oneste le difese, e poi va a prendere un quarterback che è, se vogliamo, ancora più immobile di Goff dentro la tasca, con sei anni in più, e quindi non capisco. Poi abbiamo avuto anche una breve piccola discussione io e Marco sul fatto che sia Goff che Stafford abbiano una visione limitata del campo. Io questo di Goff ne abbiamo parlato più volte. Su Stafford io non ho seguito i Detroit Lions in questi anni con molta attenzione, sicuramente ho seguito di più i Rams con più attenzione, però mi fido abbastanza di alcuni tifosi dei Lions che conosco personalmente, ho anche un paio di tifosi dei Rams che vivono in Michigan e guardano tutte le settimane anche le partite dei Lions, che mi dicono che comunque anche Matthew Stafford non è che abbia tutta questa gran visione di campo. Quindi io vedo due quarterback praticamente uguali, simili, molto, molto simili tra di loro, quindi non riesco a vedere il miglioramento, soprattutto alla luce del prezzone che abbiamo dovuto pagare per prendere Stafford, che per carità è dovuto soprattutto al fatto di dover far digerire ai Lions il contratto di Goff, ma anche noi non è che risparmiamo chissà quanto, perché quest'anno dovevamo dare 34 milioni a Goff e con l'arrivo di Stafford, a meno di una ristrutturazione del contratto che è, spero sia molto probabile, ne spendiamo 40, quindi sono 6 in più. Quindi insomma ci sono tante cose che non mi tornano, poi anche la modalità Win Now, di cui si è tanto parlato, con una squadra che comunque ha bisogno di diversi innesti in attacco e di risolvere grossi problemi in difesa. Non lo so, ci sono tante cose che non mi tornano, io non lo vedo un passo in avanti. Poi ovviamente sarò il primo a essere contento di essere smentito, e come sempre quando comincerà la stagione io indosserò virtualmente la maglia di Stafford, perché comunque è il quarterback dei Rams.
Perfetto, grazie Massimo, e quindi adesso mi farebbe piacere ascoltare il vostro parere. Diciamo che il discorso che ha detto Massimo è su una persona in quel posto probabilmente non era quello che serviva a questi Rams al momento, però insomma, adesso ditemi voi cosa ne pensate di questa prima trade, che è stata, come dicono gli americani, blockbuster.
Allora vado io, visto che rompo il silenzio. Io non entro sulle valutazioni sulla sidestep a cui accennava Massimo, perché non ho visto tutte queste partite di Stafford in questi anni. Sì, qualcuna sì, per farmi un'idea che comunque secondo me è un ottimo quarterback, e non ho termini di comparazione con Goff, quindi non entro in quel merito. Sono contento per entrambi, perché un cambio di prospettiva farà sicuramente bene a tutti e due, visto che erano arrivati a un punto di stallo nella loro carriera precedente. Io mi limito a notare due cose di questa trattativa. Il primo è sicuramente che è andata in porto in questi termini per via del prezzo offerto dai Rams, che, come ha detto Massimo, è fortemente influenzato dal far digerire a Detroit il contrattone di Goff, perché ricordo che era uscito un tweet di Albert Breer in cui elencava una serie di offerte che sempre secondo i soliti rumor, sarebbero state ricevute da Detroit. Quindi i Panthers avevano offerto la pick, la prima di quest'anno, più un giro minore, e Washington aveva offerto la prima di quest'anno più un altro terzo giro. I Colts non erano mai arrivati a parlare di primo giro, per cui l'offerta dei Rams era head and shoulders sopra tutte quante le altre, quindi era difficile da rifiutare. E la seconda cosa, nota a margine, che mi sento di osservare, ma non è che dico una cosa detta da molti, è che evidentemente nel modello di sviluppo e gestione dei Los Angeles Rams il valore che si attribuisce alle pick al draft non è poi così elevato.
Grazie Mauro.
Prego.
Altri pareri? Io sono favorevole, ma l'ho scritto anche sul chat di Telegram, e qualcuno ha scritto, che poi è giusto quello che ha scritto, cioè i Rams non hanno una prima scelta, non dico per 10 anni, ma quasi, no? Con la trade di Goff prima e quella adesso di Stafford. Io ripeto la mia filosofia, per una squadra come i Rams, che fortuna loro, sono destinati a scegliere in una posizione, diciamo, dopo, tendenzialmente dopo la 20 di media, se non meglio, io non ci farei grande, non ci perderei il sonno, ecco, tutto qua. Beh, vai pure Marco, scusami.
No, beh, diciamo che io personalmente ho talmente tanta ammirazione per Stafford che diciamo, prima di tutto sono contento per lui, perché è andato a giocare in una squadra che presumibilmente gli permetterà di competere per qualcosa che non sia la salvezza, come faceva Detroit. Quindi
bella questa.
Quindi dicevo, quando mi siamo scambiati con Massimo, anch'io non ho seguito tanto le partite dei Lions nella loro interezza, però le tipologie di lancio che sono viste fare a Stafford, comunque non tutti i QB NFL sono in grado. Poi sul discorso della visione eccetera, bisogna anche vedere i suoi che compagni di squadra ha, che arsenale offensivo ha, eccetera eccetera. È vero che anche i Rams hanno un po' da lavorare su questo, però sicuramente partono da una base un po' più solida di quella dei Lions, e sebbene avrei preferito ovviamente che Stafford fosse andato a giocare nei Colts, però sono contento per lui, perché l'abbiamo visto crescere.
Che frase.
Io l'ho visto qualche volta batterci Stafford, anche se aveva delle squadracce ignobili, riusciva a trovare un modo di pettinarci, quindi secondo me è un giocatore che merita la chance di giocare anche con un allenatore vero, non dimentichiamoci questo. Ha avuto la sfortuna di essere allenato da Patricia negli ultimi anni, che secondo me gli ha fatto gettare via veramente al vento queste ultime stagioni, quindi sono contento che vada da McVay. E mi ha fatto molto specie qualche tempo fa, ma parlo di quest'anno, quando Aaron Rodgers fece proprio i complimenti a Stafford indirettamente, nel senso che disse: beh, non è che i passaggi che fa Mahomes prima non li faceva nessuno. Se pensate a Stafford, i no look, i passaggi un po' strani li ha sempre fatti. E i complimenti di Aaron Rodgers, francamente, mi fanno pensare che, insomma, oltre al fatto che ci faccia la riga quando ci incontra anche con delle squadracce, Stafford possa davvero dare qualcosa in più, magari un passo in laterale ma bailando, e quindi può dare qualcosa in più ai Rams rispetto a Goff.
Beh, allora, mi butto in mezzo anch'io. Sono iper contento chiaramente per Stafford, perché, come ha detto la mia crush Santini, dai Lions ai Rams ci passa giusto una squadra di football, perché dai, non sono una squadra, i Lions abbiamo avuto modo di vederlo. Però dall'altro lato, ma molto egoisticamente lo premetto, sono un po' triste, perché Stafford è quel giocatore, come già detto in separata sede, vincere o perdere a me non interessa, anzi, in un certo senso le sconfitte gli paravano un po' il culo e lo facevano diventare quell'eroe romantico che tanto amo, che se perde non è mai colpa sua. Adesso invece si trova a un bivio della carriera in cui non mi aspetto che vincano il Super Bowl l'anno prossimo, cioè questo secondo me nessuno doveva aspettarselo, anche se probabilmente l'obiettivo è quello, dato che stiamo parlando di una squadra che comunque è stata eliminata a divisional round. Però è arrivato il momento in cui, se non vince, in un certo senso i giudizi su di lui come quarterback si ridurranno. Ok, buon giocatore e tutto, buoni numeri, però non è un vincente. perché diciamo che non ha, tra virgolette, più scuse, anche se poi effettivamente non è che tutte le situazioni siano come Tampa Bay, che è plug and play, arriva Tom Brady, paf, Super Bowl contro Mahomes, se vincono, ciao. Serve calma e anche un po' di realismo, perché comunque Rams, come ha detto Massimo, non hanno un roster completo come quello di Tampa Bay, però comunque sono contento per lui, perché le 4:20 in California sono meglio delle 4:20 in Michigan.
No, Mattia, secondo
e
me...
questo lo scoprirà anche Goff, che sono diverse le 4:20 in Michigan.
No, comunque, secondo me Mattia deve vincere. Cioè, l'hanno preso per vincere, e sono d'accordissimo con te che la chiave dal punto di vista di Goff sia proprio quella di uscire da quella che era una comfort zone, diciamo, abbastanza squallida, perché poi perdevano sempre. Però l'ambiente deprimente di Detroit comunque secondo me l'ho anche protetto dalle aspettative che circondano di solito le prime scelte assolute. Cioè, io credo che Goff sia al contempo il giocatore più sopravvalutato e sottovalutato dell'NFL, proprio per questo discorso qui, perché i Lions non si ricaga nessuno, e quindi tante sue magie, come quelle che citava Ale, sono state sempre un po' oscurate. D'altro canto, però, nessuno è andato mai a fare il processo a Stafford, appunto perché c'era sempre questo alibi. Ora è una bella scelta, anche coraggiosa, di mettersi in una situazione in cui è davvero Super Bowl bust, ma perché non lo sa, a parte che credo l'abbia anche detto McVay o fatto intendere, ma quando hai un roster così pieno e sei bruciato, prendi 5 anni di primi giri, è perché vuoi vincere adesso, e al dopo non ci pensi, cioè non c'è un'alternativa, vai per vincere nei prossimi verosimilmente 2 anni, 3 anni, quelli che saranno. Per quanto riguarda il paragone con Goff, posto che Stafford è tutto tranne che un quarterback perfetto, secondo me è un upgrade su Goff per quello che può fare, e credo che il giudizio su Goff non siano i lanci che ha fatto quest'anno, ma quelli che non ha fatto e che McVay non chiamava neanche. Secondo me McVay, sono d'accordo con Massimo, che si è sentito limitato da Goff, ma non tanto per la sua mobilità, ma per la sua incapacità di lanciare soprattutto sul profondo dopo il 2017, anno in cui, va detto, lo faceva da Dio. E credo che l'altro aspetto che manchi tanto a Goff e che Stafford invece porta di sicuro è la capacità di costruire al di fuori della struttura, cosa che Goff non ha mai imparato a fare, cosa che Stafford fa forse a volte pure troppo.
Io l'unica cosa che vorrei dire su Stafford, lui i ricevitori li ha sempre avuti, questo bisogna dirlo, non aveva una squadra, ma i ricevitori li ha sempre avuti, e siccome è di livello anche molto alto. A me, sono contento e vado ai Rams per provarci, vedere se andrà. Non sono così sicuro che riesca, perché sicuramente lui è uno di carattere, l'ha sempre dimostrato, ha vinto tantissime partite in rimonta, nel quarto quarto veramente eccezionale, però è uno di quei giocatori che fa degli errori anche molto molto stupidi, che a Detroit passavano sotto banco, dando la colpa e dando gli alibi a manetta. Ai Rams non succederà più, quindi il rischio, siccome è che vada male, non è proprio così basso.
Perfetto, perfetto, grazie mille. Allora facciamo così.
Tu sì, Giorgio, che sai come tirarmi sul murale.
No,
ma questo è la vostra fratellanza sabauda che lo guida.
Esatto.
No, è che mi sono fatto influenzare da tutti gli articoli che mi ha fatto leggere Massimo, mi sono depresso io.
Ecco, benissimo. Sì, facciamo così allora, prima di andare avanti, ho portato su una domanda di un nostro amico della chat di Telegram, no? Di solito non parliamo di mercato, ma visto che abbiamo poche domande, una ce la possiamo concedere. Non parliamo di mercato adesso che c'è ancora stagione, poi fra 2 settimane hai voglia. Allora, Luigi ci chiede, visto che parliamo di quarterback, secondo noi che scelte faranno i Colts dopo il ritiro di Rivers? Draft, trade, terranno quello che hanno? Secondo voi, così va proprio un parere spassionato, perché quale sarà la filosofia, la strategia che seguirà l'Indianapolis?
Dak Prescott, la butto lì.
Ah, così secco proprio, pam.
Così.
Cioè, tu tiri una bomba, poi scappi.
Nascondo anche la mano.
Mamma mia, mamma, secco proprio.
Io chiedo Alberto, quanto vale un Matt Ryan?
Ha appena detto che non si muove, cioè almeno è appena filtrato che non si muove, Mattia. Ma però,
ti ha fregato, Mattia.
No, però è interessante pensare a cosa sarebbe successo. Viste le due scelte che sono andate via per Stafford, il mercato secondo me sarebbe partito da una scelta per Ryan, a mio modo di vedere.
Ma ci sta.
I Colts non sarebbe stato per niente male, anche perché giocano, possono giocare al chiuso, possono aprire il tetto, ma possono anche chiuderlo. E è un problema che Ryan non ha mai affrontato giocando alla NFC South, ma il suo braccio non spettacolare avrebbe rischiato di risentirne. A proposito di Jared Goff, io continuo a dire che Matt Ryan Jared Goff è Matt Ryan dopo che ha preso la pillola dell'italiano medio, quindi ad esempio Matt Ryan sarebbe stato un ottimo quarterback per McVay, però non era disponibile, sicuramente poi anche più vecchio di Stafford.
Sì, 2 o 3 anni in più, mi sa.
3-3.
Guarda, quante ne so. Altre idee sui Colts? Tanto ha già tirato la botta.
Ah beh, sicuramente non arriverà Deshaun Watson. Questo è poco ma sicuro. E poi per il resto i Colts sono nella situazione che sarebbe forse più pronta per un plug and play. Il problema è che il migliore probabilmente per loro sarebbe stato proprio Stafford. È molto fascinosa l'ipotesi di puntare sulla riabilitazione di Carson Wentz, posto che sia possibile gestire economicamente questa situazione, perché sappiamo che Wentz, il problema di Wentz è solo economico. Però se fossi nei Colts, non so se pronto così per un plug and play punterei tutto sulla riabilitazione, su un progetto di recupero, per quanto magari Frank Reich lo potrebbe gestire perché lo conosce, per cui non so, non lo vedo probabile. Io credo che potrebbero puntare a una trade, cioè ci proveranno probabilmente in free agency a prendere qualcosa. Se vedremo che non faranno nulla, allora vuol dire che pensano di draftare.
Comunque, oppure di far partire Eason.
Oppure di far partire questo Tony Eason, un oggetto misterioso.
Sì, oggi ho visto un tweet che dice vorrei che mi mettessero alla prova, quindi non so se durante gli allenamenti gli facevano portare le borracce e basta e non lanciare la palla.
Sì, no, la scena triste. Io ho letto dei tweet che si scambiava con sua mamma e diceva: mamma, qua mi fa portare le borracce, no, devi ribellarti, protesta, sai come sono ragazzi.
E quindi non lo so, è da vedere, perché io sinceramente non so neanche dove giocava, quindi non so neanche che tipo di quarterback sia. Mi fido di Reich, ecco, questo sì, per valutare.
Un quarto giro, mi pare, Iso. Quarto, quinto.
Sì, esatto. E quindi vediamo.
Ma non è lo stesso Eason, Tony Eason, che giocava nei Patriots qualche annetto fa, vero?
È il papà di Eason, di Boomer.
e quindi, come dicevo prima, Stafford sarebbe stato per me romanticamente migliore. Il problema è che adesso gli altri non è che c'è granché da cui... Friegentare, poi vediamo.
Friegentare, benissimo.
C'è il barba.
Posso dirvi che dietro quella linea mi piacerebbe. No. Dietro quella linea offensiva, sì, quello sì. Quello probabilmente potrei dire la mia, ma ci sarebbe un QB che mi piacerebbe vedere dietro una linea del genere. Spererei la facessero l'anno prossimo altre squadre. Ma io devo dirti che se Cousin giocasse a Indianapolis. Probabilmente sarebbe uno dei primi 6-7 della Lega.
Solo perché vuoi scaricare il contratto. Dai.
No, vabbè, esatto. Ma non se ne parla. No, ma di trade non se ne parla, per carità, non è un problema. Però lo vedrai bene, avrebbe l'occasione di dimostrare che vale più di quello che può sembrare in una squadra senza linea offensiva.
Perfetto, grazie a tutti. Allora, arriviamo adesso a parlare un po' del Super Bowl LVO 55, che dir si voglia. Allora, di Super Bowl, insomma, ne sentirete parlare tanto. Su Addon Magazine trovate una bellissima guida al Super Bowl per principianti, quindi se avete amici che vedranno la loro prima partita di football o la seconda, che è in concomitanza col Super Bowl dell'anno scorso, la seconda, trovate una guida sul nostro sito che vi può aiutare, girate ai vostri amici per seguire al meglio la partita. Ripeto, i preview ne leggerete tantissimi su Adol Magazine, su tutti i nostri podcast. Quello che volevamo fare questa sera è qualcosa di diverso, più che discorsi tecnico-tattici. Io volevo chiedere agli amici che mi fanno compagnia questa sera, di raccontarmi quale sarà secondo loro la partita che vedremo. Non tanto il punteggio che è relativo, ma secondo loro come si delineerà l'incontro di domenica notte, ecco, la notte tra domenica e lunedì. E quindi era più questa la mia domanda che non analisi tecnico-tattiche, che poi dopo anche in un podcast un po' si perdono, voglio dire. Quindi dai, Mauro, rompi il ghiaccio, te che sei un rompitore di quelli buoni.
Io mi aspetto un primo tempo punto a punto, punto a punto, ma anche con punteggio eventualmente non altissimo. Quindi mi aspetto un primo tempo combattuto, difeso, e non tanto una fase di studio, perché poi le due squadre si conoscono a memoria, cioè voglio dire, ci sono tonnellate di cassette sulle e qua si sente chi è ventenne qua dentro. Ci sono tonnellate di filmati negli archivi dei Chiefs e dei Buccaneers da riempire mesi e mesi interi, per cui non nessuna delle due squadre è una sorpresa per l'altra, cioè si conoscono e sanno perfettamente quali sono i punti di forza e i punti di debolezza. Però io mi aspetto un primo tempo abbastanza combattuto, soprattutto dal punto di vista difensivo. E poi mi sbilancio, io credo che nel secondo tempo mi aspetto che una delle due venga fuori, e se dovessi metterci l'euro saranno i, lo dico giovedì.
Ma allora, io ho paura che la linea difensiva di Tampa prenderà il sopravvento, anche considerando il fatto che bisogna vedere poi il centro di Chiefs, che adesso è sotto vigilanza,
sì, però per contatto, quindi sono quelle che vanno via facili, ecco.
Potrebbe anche fare, potrebbe anche recuperare,
ecco. E perché già mancano Schwartz e Fischer, e quindi se una squadraccia come una lineaccia, vabbè, anche squadraccia come i Raiders è riuscita a mettere in difficoltà i Chiefs senza usare, cioè usando solo la linea difensiva, contro la linea offensiva titolare dei Chiefs, io non oso pensare come la linea di Tampa possa mettere in difficoltà una linea offensiva dei Chiefs con due titolari su 5 o 3 su 5. Ecco, questo è la cosa che mi preoccupa di più dal lato Chiefs, ovviamente, perché altrimenti diciamo che vedo i Chiefs abbastanza sul velluto, però sta cosa qui non mi fa dormire la notte.
Tendo a vedere anch'io i Chiefs abbastanza sul velluto, anche perché mi ricordo cosa è successo in stagione regolare e le assenze che avranno nella secondaria i Bucks, per me si faranno sentire, avranno le mani piene a star dietro a Tyreek Hill e Kelsey.
Io invece sono più affascinato dai due allenatori non giovanissimi, dopo tanti anni dove invece siamo stati lì a omaggiare gli Shanahan, i McVay, l'allenatore giovane, rampante. E invece qui è la rivincita di quelli un po' anzianotti, mettiamola così. E penso che Arians verrà fregato dal suo solito carattere, che ha quasi rischiato di fargli perdere il championship, e riuscirà a fare dei bei pasticci.
Tu però c'è morte con Arians, Joe.
Sì, perché veramente dopo quello che, guarda, già non l'ho mai adorato, nel senso simpaticissimo, ma ce l'avessi avuto come allenatore mi sarei disperato. Poi quando ho visto veramente il championship l'ultima volta, non lo so, veramente non capisco neanche come Brady a un certo punto non abbia iniziato a dire vabbè, faccio io, va, togliti
simpaticamente, ma faccio io.
Ma soprattutto togliti, testuale, togliti, così in italiano, che assume ancora proprio più pathos.
E qui, considerando l'età degli allenatori, veramente guarderanno le cassette. C'ha ragione Mauro.
Io, ma riabilitato da questo Mauro, perché sembra che dica stupidaggini in realtà.
Io sento un forte profumo di 2007.
Racconta cosa è successo nel 2007.
Cosa è successo? Uno dei due quarterback era di questo Super Bowl era in campo anche all'epoca e guidava questo attacco che nessuno sapeva fermare, andava a 36 punti di media partita, seconda media più alta della storia. E poi sapete, il grande ballo cambia la musica e è un attimo. No, scherzi a parte, se i Bucks vincono è perché la linea difensiva si mangia la linea offensiva dei Chiefs. Non vedo un altro modo di provare a stare in partita per i Bucks. Posto comunque l'attacco deve fare il suo.
Secondo me andrà un po' come Pro Bowl. Prima metà molto combattuta e tesa, poi arriva in campo Snoop Dogg della situazione e degenera. Però i Chiefs, secondo me, lo sanno che non avranno i tackle titolari. Adesso il centro bisogna vedere, però lo sanno. E quando i Chiefs hanno tempo per preparare una partita come si deve, solitamente fanno un game plan assurdo. Arians, mi sembra, come ha detto, non mi ricordo chi è che c'era con Arians, Giorgio? Forse sì.
No, assolutamente. No. Sì, io.
Mi sa te. Arians potrebbe veramente essere fregato dal suo carattere, dalle sue convinzioni. Però ecco, purtroppo non scommetterei mai, anche se mi farebbe piacere, contro Brady al Super Bowl, anche se Mahomes.
Non lo so, io vado un po' controcorrente, ma non mi aspetto granché da questo Super Bowl, nel senso che non mi aspetto una partita troppo combattuta. Non ho un favorito, ma non lo so, così ho la sensazione che non sarà una partita punto a punto neanche nel primo tempo. Non so, ho questa sensazione che una o l'altra squadra riuscirà a prendere sopravvento fin da subito.
Bene. Io sono sulla linea quella di Mauro. Secondo me sarà un primo tempo molto molto equilibrato tra le due squadre. Sul secondo tempo invece credo che alla fine, come invece ha detto qualcun altro, faccio un collage. Molto dipenderà da come la linea di difesa dei Buccaneers saprà, o diciamo la linea d'attacco dei Chiefs saprà offrire protezione a Mahomes, perché bravo, ma se ha il suo tempo, secondo me diventerà davvero un attacco che non può essere fermato, contando che, ripeto, io parto dal presupposto che i Kansas City Chiefs non sono fermabili ma sono limitabili, e quindi non dovrebbe essere una partita di basso punteggio proprio per questo motivo. Poi d'altra parte bisogna vedere se riusciranno a tenere il ritmo, anche se insomma le armi ce le hanno, ecco. Però io, se volessi dire così, un giocatore, non una sorpresa, che però davvero potrebbe fare la differenza nel bene e nel male, proprio Travis Kelce. Nel bene con le sue 120 yard e due touchdown, per dire, nel male se magari viene davvero ridotto a 5-6 ricezioni per 30 yard, ecco. Cioè, quindi si perderebbe quel grande vantaggio che dà uno come Kelce. Un'altra nota per quanto riguarda sempre i Chiefs: quanto saranno efficaci tutti quei giochi che abbiamo lì particolari, che fanno sfruttando i motion dei ricevitori, quindi Lill che prende la palla e corre esterno, ecco, su quelli secondo me possono essere un altro particolare di azione che può spaccare la partita, soprattutto magari in un momento difficile. Una corsa di 20-25 yard, non per forza 80 yard di touchdown, che però magari ti converte un terzo e lungo in una maniera diversa dal solito. Anche quella può essere una delle note dell'incontro. Poi dopo, domenica notte vedremo i riferimenti.
Dimmi. Bisogna vedere solo se il secondo tempo di Brady settimana l'altra è stato causato più da una sua stanchezza, perché c'è anche una certa età, o se è stato uno sviluppo così della partita, perché è peggiorato parecchio come tipo e qualità dei lanci. E poi l'altra cosa, che a differenza dei Packers, i Chiefs hanno una difesa che pur in regular season non è stata diciamo impeccabile, però in post-season ha fatto quel passo in più, e non di lato come direbbe Massimo, quel passo in più che insomma gli ha fatto limitare parecchio anche i Bills, insomma sono altri due aspetti che potrebbero essere da valutare.
Sono affascinato dal fatto che Marco ha detto esattamente le cose che volevo dire io.
Perché io alla riunione sto attento, io alle riunioni sto attento.
Che, cioè è il rovescio della medaglia della cosa sensatissima sulla quale sono d'accordissimo, che ha detto Alberto. Se c'è un punto dove Tampa può pensare e sperare, se deve puntare per vincere la partita, è la sua linea di difesa, e poi ha detto sempre che l'attacco faccia il suo. Ecco, questa è la chiave. La difesa dei Chiefs sta giocando bene, Brady sta dimostrando di forse calare alla distanza. Vuoi mai che Tyrann Mathieu e compagnia possano essere l'ago della bilancia della partita?
Sì, può essere, anche se a dire la verità è anche l'attacco che è stato costruito per questo, cioè,
certo, non però è che... voglio dire, anche la settimana scorsa dicevamo l'attacco dei Bills è la Madonna, l'attacco dei Bills è la Madonna, l'attacco dei Bills è la Madonna, gli ha fatto fare una fine meschina anche all'attacco dei Bills, tra l'attacco dei Bills e l'attacco dei Buccaneers. Io personalmente non vedo una differenza così clamorosa, sono due ottimi attacchi. Per cui cioè, la difesa dei Chiefs è salita di livello abbastanza, come diceva anche Marco, dalla prima parte di regular season adesso la difesa dei Chiefs è salita di livello, secondo me. E questo è un buon viatico.
Perfetto, bene, 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 bene. Poi dopo in chiusura riepilogheremo tutti gli appuntamenti della settimana nei quali parleremo di Super Bowl, mentre invece se volete leggere il Super Bowl su Adol Magazine abbiamo la guida per i principianti, abbiamo già pubblicato qualche dato statistico, qualche primo preview, e quindi insomma è lì tutto a vostra disposizione. Anche in questo caso ho portato su una domanda da Ask Disturbo di John, una domanda molto, insomma, molto particolare che fa riflettere, bella questa, fa riflettere sempre bella. John ci chiede se secondo noi cosa farà insomma Tampa Bay se dovesse vincere il Super Bowl, cioè cercherà
di sparano i cannoni, pum pum pum,
ci sai che c'è il galeone dentro, Mauro?
Appunto,
okay. Cosa farà Tampa Bay in caso di vittoria? Farà un tentativo per un secondo anello, diciamo, oppure sarà tana libera tutti? Il vostro parere veloce, perché poi ho qualcos'altro sul Super Bowl.
Beh, quel ragazzino che gioca a quarterback mi pare che ha detto che vuole giocare fino a 50, per cui
50 cosa?
Primavere.
Oh sì, giuro.
Dopo i 45, dai.
È quello che ci siamo scambiati via Twitter io e Marco oggi. Cioè, ma lo avete guardato? Avete fatto caso a Brady? Ma quando mai lo avete visto sorridere così tanto? Cioè, a me sembra ringiovanito. È una cosa impressionante.
Sarà un esercizio contro le rughe, probabilmente.
Sarà quello che sarà, però ragazzi, cioè, a me sembra un'altra persona rispetto a quella che ho visto 20 anni a New England. Mi sembra un'altra persona.
Poi, a Boston 2 metri di neve ci sono adesso in spiaggia a Tampa.
Dopo 20 anni, dopo 20 anni in New England, fai un anno in Florida, poi vedi se non cambi anche tu.
Ma poi adesso, seriamente, parlando della domanda, non mi sembra che i Buccaneers siano messi malissimo in quanto a cap, non so se...
No, ma credo che più il discorso di John non sia tanto economico quanto del tipo, vabbè raga, abbiamo vinto, arrivederci a tutti e via, ecco, cioè...
No. Cioè voglio dire, ha 10 dita, cioè se vince arriva a 7, ne ha spazio per altri 3, figurati.
Beh, lui sì, però secondo me bisogna vedere, adesso io non ho presente come sono le situazioni... Ma tutta sta gente che hanno fatto arrivare quest'anno così
è quello, contratti
di un anno, due anni, esatto. Tre anni, non lo so.
Su mi pare che ha detto che lui rimarrebbe volentieri.
Sì, lo pagano anche poco, mi sa che ha tipo un contratto da un anno, da 5-8 milioni.
Sì. Che
penso sia anche disposto a confermare, magari abbassare in funzione del salary cap.
Ha fatto di soldi nella sua carrierina.
Non mi ricordo in che squadra.
Neanche io. Ma era in Florida, mi sembra.
Ma comunque sua moglie ne prendeva più di lui.
Beh, però si è fatto qualche anno al freddo nel Michigan pure lui.
Quindi secondo voi
Non ho idea, cioè, sinceramente non mi sono posto il problema.
Secondo me i Tampa Bay di quest'anno, l'anno prossimo non esisteranno più comunque, nel senso che alcuni implodono in ogni caso, nel senso se vincono molti smettono, tipo vabbè Gronkowski di sicuro, secondo me altri se ne vanno, tipo sicuramente Antonio Brown, Fournette vanno a pigliarsi i soldi a qualche parte. Quindi secondo me saranno...
che vada a pigliare soldi.
Ma qualcuno se lo trova, secondo me il Detroit mi viene in mente, ma vabbè, a parte quello ci saranno piuttosto dei bugs diversi, nel senso che alcuni magari avendo sfiorato il Super Bowl, se non lo vinceranno, diranno ma quasi quasi Tom Brady lo vedo ancora buono, vado io a tentare l'avventura di un anno, ma saranno dei bugs diversi comunque.
Ma Gronk in realtà ha detto che ci sta, cioè lui l'anno prossimo ha fatto che col che si ritira, poi vabbè possono perdere tranquillamente Godwin perché diventa free agent, questo qua può chiedere tranquillamente 18-20 milioni e chi vuole dargli gli può dare.
Comunque perdo. Tra Evans, quello rookie di quest'anno, se non mi ricordo il nome, che
Johnson,
perché,
Johnson.
E poi quello il biondo lì, insomma non è che sono messi, anche senza Brown e Godwin non è che sono proprio messi malissimo.
Ma mi sa che Brown tipo rimane, cioè è tipo il Dobby di Harry Potter di Brady.
Sono i due linebacker che costano tantissimo e rischiano di andarsene.
Beh, no.
No, White è giovane, ancora è contro rookie.
White è ancora nel contratto da rookie, credo.
No, sì, David.
Forse non sono certo, c'è Godwin.
Barrett e David.
Ah, Barrett, sì.
Barrett, sì. Sono free agent l'anno prossimo e quest'anno Barrett l'hanno taggato, ma l'anno prossimo
sì, però dopo bisogna vedere anche con un cap inferiore non è facile.
Comunque ragazzi, io mi tolgo il cappello davanti a Gronkowski che ha mandato 6 video fatti tutti lo stesso giorno cambiandosi la maglietta, veramente un essere superiore, ricordiamo cosa ha combinato perché è veramente incredibile.
Comunque è andato a giocare adesso con tutto, senza pretendere 10 palloni a partita, settimana l'altra credo di averlo visto, cioè, ha fatto solo quella ricezione gigantesca del terzo quarto che ha spaccato la partita poi alla fine perché era un momento difficile dei Buccaneers, però ha bloccato, ha fatto e non si sente
un grande, Marco, un grande davvero eccezionale, ma proprio per lo spirito con cui fa le cose, a me Gronkowski
vabbè, anche solo per BB Jones dai, basta.
Vabbè, però mi sta simpatico anche Antonio Brown, quindi
comunque
Valberto,
se cioè, soprattutto se dovessero vincere, secondo me l'effetto Last Dance sarebbe una bella calamita sia per quelli che già ci sono, i Bucks dovrebbero trovare un accordo per firmare magari a cifre un attimino più contenute, sia per, come diceva Giorgio, diciamo qualche veterano, qualcuno a scadenza contratto che vuole farsi magari un provid deal, comunque mettersi in mostra e giocare con Tom Brady e giocare per un titolo. Quindi magari non saranno esattamente i Bucks di quest'anno, ma sarà una squadra comunque molto molto competitiva finché sarà lì Brady.
Perfetto, visto che siamo ampiamente in orario, almeno sui nostri standard, mi concedo una piccola digressione sul Super Bowl giocato, perché lunedì è arrivata la comunicazione della NFL sugli orari e i tempi delle conferenze stampa della settimana pre-Super Bowl. Questa comunicazione di solito dice data, ora, luogo e chi tra giocatori e allenatori sono disponibili per essere messi sotto tiro da parte dei giornalisti, ed è una cosa molto molto incredibile. Io l'ho vissuta sia nel 2001, era Tampa ancora, 2001 mi pare sì, insomma roba del genere, nel 2001 Tampa, sia l'anno scorso a Miami, e sono occasioni incredibili, nel senso che sei lì in questa stanza, c'è il podio sul quale va di solito l'head coach e risponde alle domande di tutti, e ripeto, vi confermo, di tutti, e poi dopo da un'altra parte, insomma un po' pelo più lontano, ci sono tanti podi quanti sono i giocatori che anche lì si sottopongono alle domande. Si formano questi gruppi di giornalisti attorno al podio che fanno le domande, il giocatore risponde, ma non 5 minuti, è una cosa che va avanti anche un'ora intera, e senza problemi da parte di tutti, cioè l'allenatore risponde il suo, il giocatore risponde il suo, finché poi alla fine arriva l'addetto della NFL che chiude la sessione, quindi fa uscire i giocatori, i giornalisti tornano sul pullman e ritornano al media center o nei loro alberghi in base a com'è l'organizzazione. Ecco, l'anno scorso ho partecipato e è qualcosa davvero di particolare, ecco, di come situazione. Trovate ancora dei video su Adult Magazine, nella sezione video, tornate indietro, trovate dei video dell'anno scorso che avevo girato così per condividere con tutti questa mia esperienza. Vabbè, torno e ho visto
Gio, oggi. Scusa, prego. Ti faccio solo una correzione, nel senso che ci sono tutti questi stand con tutti i giocatori che rispondono volentieri alle domande di tutti, tranne che non si chiamino Marshawn Lynch.
È vero, è giusto fare la precisazione, è giusto. Valisi, lui guarda, ascolta, non dice nulla.
Esatto, domanda, anzi no, se tu gli fai la domanda e lui ti risponde, sono qui perché sono obbligato dalla Lega.
Esatto, sono obbligato, esatto. Ah, perché il giocatore che viene scelto dalla Lega non può dire no, guardate, ho judo, faccio delle lezioni per scaricare, no, deve andare. Esatto.
Ma nel frattempo può mangiare Skittles?
Può fare quello che vuole, tranne fumare perché è vietato. E, quindi questa è una... l'altro evento bello, particolare, e anche di quello trovate i video sulla pagina Facebook di Adult Magazine l'anno scorso, è la cosiddetta Media Night, cioè c'è una serata in cui le due squadre vengono presentate a tutta la stampa. Quando era da Tampa era allo stadio, l'anno scorso invece era al ballpark dei Florida Marlins di baseball, ed è uno show vero e proprio in cui entrano le squadre, vengono intervistati i giocatori e allenatori, ma soprattutto dopo giocatori e allenatori vanno liberi in giro per diciamo il campo per farsi intervistare, farsi fotografare. Questa è una cosa meno lavorativa, usiamo questo termine, perché è vero che ci sono i giornalisti, ma c'è il mondo. Vi posso dire che l'anno scorso c'era la crew di Nickelodeon, quella che quest'anno ha trasmesso una partita NFL, con questi ragazzini scatenati che intervistavano tutto e tutti, c'era quello che faceva i giochi di prestigio, insomma varia umanità, ma perché questo è proprio un vero e proprio show, quindi c'è meno controllo a questo punto di vista, mentre invece nelle media session è un po' più formale la cosa. Vabbè, tutto questo per dirvi che è arrivato il comunicato della NFL ed è tutto virtuale, cioè la media night ovviamente è cancellata, tutte le conferenze stampa della settimana sono virtuali, quindi via Zoom. Non so come poi saranno gestite da questo punto di vista, ma è qualcosa che mi ha colpito, ecco, perché se c'era qualcosa di bello del Super Bowl, al di là della partita, dell'evento, di quello che volete, era proprio queste interviste, queste serate, che quest'anno non ci saranno. Ho visto che sono rimasti degli eventi, ma non c'è assolutamente questa possibilità di incontro, ecco, usiamo questo termine, tra giornalisti e giocatori, e quindi magari riuscire a strappare qualcosa di interessante che non sia soltanto legato alla tecnica e alla tattica. L'altra cosa che sarà molto particolare sarà come sarà gestita anche la sala stampa. Adesso non so se Massimo era entrato in quella del Super Bowl di 2 anni fa, cioè, ma se è riuscito.
Sì, ero entrato, ma dici dopo la partita?
No, prima.
Prima, sì, no, ero entrato, ma era praticamente deserta.
Ecco, praticamente di solito è un capannone, credo che sia così anche, sarà così anche la tua, un capannone in cui c'è, ci sono tutti i giornalisti, sono tutti là, ci sono degli stand in cui prendere da bere, da mangiare, una marea di televisori, una stanza dalla quale tutti quelli che non hanno il pass per entrare fisicamente allo stadio, diciamo, cioè dentro lo stadio non hanno un posto, possono vedere la partita. Insomma, anche quella è una cosa molto particolare, perché vedi, insomma, giornalisti davvero da tutto il mondo con cui anche puoi scambiare due chiacchiere. Ecco, l'altra cosa che mi così preme curiosità, ma che non potremo verificare perché siamo qua, è come faranno quest'anno, perché tutta questa promiscuità che c'era l'anno scorso di sicuro non può essere riproposta. Insomma, questo per dire che usando questi ricordi e occupando i 5 minuti di racconto, che sarà un subito particolare davvero per tutti, ecco, cioè anche per gli stessi protagonisti, perché davvero la situazione Covid ha cambiato completamente ogni possibile idea su come organizzare l'evento. Ecco, visto che ci sono ancora degli eventi collaterali, li ho visti con pubblicizzati, organizzati. Sono curioso di sapere anche come funzioneranno quelli, però insomma, ecco, voglio dire, questo è solo per condividere un po' di vita vissuta e con quello che sarà il Super Bowl di quest'anno.
Già, sicuramente una cosa cambierà in favore dei giornalisti presenti, perché sicuramente le postazioni dei giornalisti saranno più ampie che non quelle risicate, soprattutto quelle dell'Auxiliary Press, che sono ricavate magari in pezzi dove normalmente non c'è la tribuna stampa, quindi mettono delle piccole scrivanie fittizie dove veramente, almeno io ad Atlanta, mi dovevo infilare con contorsioni incredibili, perché è tutto strettissimo. Hanno cercato di ricavare spazio dappertutto, però eravamo tutti impressati, impacchettati, e una volta seduto era difficilissimo andar via dal proprio posto, ecco. Quindi sicuramente col fatto che ci sarà una quantità limitata di spettatori, potranno allargare le tribune stampa e i giornalisti saranno un po' più comodi.
Sì, l'ultima cosa, poi che abbiamo argomento, se nessuno ha qualcosa da aggiungere, il numero di spettatori, siccome ho chiesto, saranno 22.500, diciamo, con biglietto, per capirci. Poi 7.500 entreranno gratuitamente con un biglietto offerto all'NFL, saranno medici o comunque addetti al settore sanitario dell'area di Tampa.
Scusi, direttore, ma i 7.000 non fanno parte dei 22.000, quindi sono in più?
Sì, no, 22.000 sono, 7.500.
Ah, all'interno di questi 22.000, 7.500 sì. Sono, ok.
E gli altri sono...
Devi dire che sono gratuiti, però devono scavalcare.
Vabbè, questo non mi pareva bello.
Vabbè, non mi pareva giusto, cioè, fai gratis e scavalchi.
Esatto. E poi invece ci saranno 11.500 biglietti che sono stati distribuiti equamente alle 32 squadre NFL, che li hanno venduti secondo parametri scelti da loro, chi li ha offerti prima gli abbonati, chi ha fatto la lotteria, quelli sono a pagamento. Leggevo oggi, e io credo, vabbè, uno stadio con solo 22.000 persone, no, è probabile che nello stadio siano molte, molte più persone, perché questo 22.000 non conta tutti i cosiddetti biglietti che la NFL distribuisce ai partner. Quindi tutti quelli che vengono dati agli sponsor, eccetera, 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 corporate e così via. Ho letto oggi un numero che mi pare altissimo, però arriva da un tweet di Rapoporto di Schefter, cioè gente che sa quello che scrive, che parlava addirittura di quello che non ho capito è se si arriva a 30.000, quindi con 8.000 di questi biglietti assegnati, oppure se, visto che i biglietti non sono stati venduti, la NFL distribuirà 30.000 ai vari partner, portando quindi le persone dentro lo stadio a 50.000. Devo solo capire questa cosa, ma ve lo dico proprio in diretta, devo andare a leggere meglio, perché alla fine lo stadio secondo me non sarà vuoto come dovrebbe, come possiamo immaginare, ecco, giusto per dire questo.
Sembrano tanti, porca miseria.
Anche a me sembrano tanti, infatti magari lo vado a rileggerlo meglio, Marco, è 30.000 compresi 22, e quindi sono 8.000
biglietti. Degli amici.
Ma sai, l'NFL non ha problemi a piazzare biglietti, sì, perfetto.
Tanto i giocatori sono arrivati al grande ballo, quindi poi anche se scoppia la pandemia dopo, fanno un super spreader, loro il compitino l'hanno fatto, la stagione l'hanno portata alla fine.
Sì, scusate il grande ballo.
Direttore, ricordiamo che una delle colpe di Brady è che per quella maglietta rubata la stampa, non tutta la stampa ormai può andare negli spogliatoi.
Era un altro
dei momenti fantastici della partita NFL.
Vabbè, ma racconta l'aneddoto della maglia rubata. No, ma per chi magari ci ascolta e non sa cosa è accaduto.
No, no, per carità, ma quello lo lascio raccontare dopo, che se lo ricorda meglio, la mia memoria è ballerina. Fatto sta che rubarono, dopo un Super Bowl, rubarono la maglia di Brady, e poi se non sbaglio fu
dopo mancano. Quel Super Bowl, Aledo, non dopo un Super Bowl.
Ma per me quelli di Brady sono gli uguali, non sto a contare.
Per me no.
Fu un giornalista messicano, se non sbaglio.
Sì, lo messicano.
Esatto. E da lì bloccarono l'accesso a buona parte della stampa negli spogliatoi. Ed è un peccato perché ci sono dei momenti particolari. Mi raccontava un amico inglese, Peter Carlyle, che dopo il Super Bowl vinto da Seattle si ritrovò nello spogliatoio con Marshawn Lynch, che fu molto più charliero di quello che non è di solito. Ha un video in cui balla in mezzo allo spogliatoio, si corica in mezzo allo spogliatoio, davvero eccezionale, che ha potuto riprendere proprio perché c'era quella possibilità, e al giorno d'oggi, causa quella maledetta maglietta, non potrebbe più fare.
Sì, praticamente dopo un Super Bowl un giornalista messicano riuscì a rubare la maglia di Tom Brady, e questo fece incazzare di molto la NFL, che riuscì a scoprire, grazie all'intervento della polizia, il giornalista messicano, che fu bandito da ogni stadio NFL, gli diede la maglietta, si scoprì che in casa aveva ogni ben di Dio preso in ogni spogliatoio in cui era stato NFL, e lui di questo se ne vantava tranquillamente, caschi, magliette, di tutto, paraspalle, di tutto aveva, andava e prendeva il ragazzo come omaggio, e questo ha fatto sì che si rafforzasse la sicurezza NFL, e quindi permettendo l'ingresso allo spogliatoio solo ormai ai giornalisti o ai cosiddetti beat writer della squadra, quindi quelli che la seguono tutto l'anno, e pochi altri, quelli diciamo a livello nazionale, e i paria come noi non vanno più a festeggiare il Super Bowl con i giocatori. Che devi fare?
Sì, comunque c'è una disparità di trattamento incredibile, perché questo povero giornalista messicano ha rubato la maglia di Brady e adesso l'hanno bandito da tutti gli stadi, eccetera, eccetera, eccetera. Putin ha rubato l'anello a Kraft e nessuno gli ha detto niente.
Vergognoso.
Quindi, insomma, vergognoso. È una vergogna.
Vergognoso.
E da lì poi hanno deciso di fare il muro col Messico, per quello.
Sì, assolutamente. Va bene, dai, volevo condividere questa cosa insieme a voi. Vi ricordo anche, poi magari devo riportarlo in vita, perché lo dico a Mauro e Marco, forse anche Massimo, mi ricordo, avevamo realizzato un podcast bellissimo con la storia di tutti i Super Bowl.
Sì.
Bisogna andarlo a recuperare, ecco, sì, sì, vado sì, a recuperare
in due o tre puntate, mi pare.
Sì, sì,
tre puntate,
con
Massimiliano, no, forse quattro,
anche Massimiliano Poli. E lo vado a rimettere in giro, perché si ferma due Super Bowl fa, ma era stato davvero un bel lavoro.
Vabbè, okay. Ma facciamo una puntata extra, cioè mettiamo un'oretta alla fine, due Super Bowl, ci basta un'ora? Ma
no, forse no, non credo, no. Visti i tempi no. Che stiamo tenendo, no. Allora dai, visto che l'oretta l'abbiamo passata, prima di arrivare ad Ask Disturbo, che è abbastanza sì, veloce, ho visto una domanda, altro che veloce, altra oretta con Ask Disturbo. Allora, sabato verranno eletti anche i 5 ex giocatori nella Hall of Fame. Ci sono 15 candidati, verrà fatta la prima scrematura eliminando i 5 che ottengono meno voti, ne rimarranno 10. Di questi 10 verranno votati discussi singolarmente. Tutti quelli che avranno l'80% dei voti favorevoli del comitato che decide, che è formato da 46 giornalisti e personalità varie, entreranno nella Hall of Fame. Se sono più di 5 con l'80%, i 5 con più voti, se sono meno di 5, fregatevi, ne entra di meno nella Hall of Fame. Però almeno uno deve entrare, quindi nel caso che nessuno arrivi all'80%, quello che prende più voti comunque sarà nominato. Vi faccio uno spoiler, tenetelo per voi, amici che mi fate compagnia e amici che ci ascoltate. Sull'articolo pubblicato giusto due ore fa su Adol Magazine, con tutti i nomi e le schede di tutti i 15 candidati, abbiamo anche riportato il tempo di discussione di una settimana fa. Si è riunito il board e ha discusso, praticamente una persona del board presentava un giocatore, cioè il tempo in cui hanno discusso di questo giocatore. Di uno di questi 15 candidati hanno discusso per 13 secondi.
No, abbiamo già un nome.
13 secondi, per qualcuno 36 minuti, no, solo per darvi la scala di idea, non è che uno 13 secondi, uno un minuto e mezzo, uno 13 secondi e un altro 36 minuti. Questo per dirvi che probabilmente almeno un giocatore che entra nella Hall of Fame ce l'abbiamo. Quello che voglio chiedere invece a voi, prima di arrivare adesso al disturbo, è: tolto quel giocatore che non può essere nominato, e anche sulla nostra pagina Facebook abbiamo pubblicato l'articolo e abbiamo chiesto ai nostri lettori chi secondo voi, secondo loro, merita l'ingresso ad esclusione dell'unico che l'ingresso ce l'ha sicuro. Sarò curioso, siamo tutti curiosi di vedere.
Identificato con una serie di X.
Esatto.
Cioè proprio per non
no, no, non possiamo fare quel nome. Esatto. E sono curioso di vedere con che percentuale verrà eletto. Non sarà il 100 perché il bastian contrario c'è sempre, ma sono curioso di vederlo. Allora, chiedo a voi, uno, massimo due nomi che vi piacerebbe entrassero, non che secondo voi entreranno, non mi interessa, non è un gioco, una scommessa, ma tra questi 15 chi sono i due, dai, due va bene, che secondo voi meriterebbero l'ingresso, il busto e la giacca d'oro accanto?
Andiamo Snake,
non so Snake rispetto a cosa, ma va bene.
Rispetto a quello che decide lei, direttore.
Allora dai, Marco Santini, c'ho qua i nomi, guarda, leggo i nomi qua sulla scaletta Snake.
Allora, io dico Woodson per ovvi motivi e ti butto lì un Alan Faneca.
Così, bene. Poi aspetta, chi è che c'ho qua? Preparatevi, Alessandro Taraschi.
Io dico Jared Allen per gli ovvi motivi citati da Santini e beh, vabbè, Calvin Johnson.
Megatron. Massimo Foglio.
Allora, i miei ovvi motivi ovviamente sono Torrey Holt, perché insomma è l'ultimo pezzo mancante del Greatest Show of Turf nella Hall of Fame. L'altro invece, io opterei per Leroy Butler.
Chi era Leroy Butler? Diciamolo agli amici più giovani.
Hey, I'm gonna live forever.
Mamma mia.
Basta. Dopo questa
standing ovation, io sono in piedi da applaudire.
È un altro. Ma quello era Leroy Johnson, era
arca boia.
Mi ricordo il cognome, ti dico solo questo. Va bene. Leroy Butler, quindi per te, come
sì, era un defensive back di Green Bay Packers.
Perfetto, Mattia.
Leroy Butler e Reggie te. Wayne.
Reggie Wayne, ragazzi, Reggie Wayne. Dopo faccio questa azione, ma la faccio dopo, faccio dire tutti i nomi prima. Alberto.
Woodson e Megatron.
Giorgio.
Per cambiare rispetto agli altri dico John Lynch e Ron the Barber.
John Lynch e Ron the Barber, un altro defensive back. Mauro, sì. Chiudere.
Allora, io non accetto nessun altro risultato che non sia Zach Thomas nella Hall of Fame, specialmente da quando è entrato Brian Urlacher. Non sono così convinto che Calvin Johnson sia un home run, ho paura che, non so, mi piacerebbe molto, ma non ne sono così convinto. Comunque penso che Woodson ci starebbe bene.
Perfetto, adesso io quello volevo dire, te lo dico dopo, mi sono dimenticato, ma va bene così, non è assolutamente... Ah, ma voglio dire questo, diciamo, queste classi di giocatori, adesso parlo per noi finti cinquantenni, cominciamo a vedere nelle varie candidature della Hall of Fame già dall'anno scorso, degli anni precedenti, però anno dopo anno giocatori che abbiamo visto, dei quali diciamo possiamo davvero dare un giudizio un po' più compiuto tante volte che non andare a leggere le biografie, Giovanni, andare a vedere sì.
La cosa triste è giocatori che abbiamo visto draftare, giocare e finire la carriera, perché io mi ricordo quando è stato draftato Calvin Johnson.
Sì, vabbè, ma lui ha avuto una carriera breve, quindi quello
è un momento di tristezza.
Però ecco, per dire, quindi insomma, diciamo che li sentiamo più vicini magari agli stessi giocatori che sono stati solitati nella film magari 10 anni fa, che sì, c'erano quelli che abbiamo potuto vedere sul campo perché i fenomeni entrano subito, come l'esempio di quello di cui non faremo il nome perché c'è l'embargo, lo film ha scritto, quel nome non si può dire, però insomma ecco, questo è un'altra...
deve dire direttamente Godel sul podio.
No, lo dice Goodell, lo dice il signore robusto della Hall of Fame, non mi ricordo più come si chiama il presidente.
Baker.
Ecco, non Mayfield, eh. Non è no,
fa le pubblicità un quello.
Che è il suo, che è il presidente. Un'altra cosa, scusate, tanto divaghiamo, ma chi se ne frega. L'altra cosa che ci mancherà è proprio il presidente Baker che va a bussare alla porta dell'albergo, della camera d'albergo, per dare la notizia. Abbiamo visto di quei video incredibili, anche perché poi dopo ho letto, perché io credevo fosse tutto confezionato, invece poi ho letto no, non è, cioè le persone sono in camera d'albergo, non assolutamente non sanno chi di loro entrerà, sono lì con la loro famiglia e lo dicono siete tra i candidati, e lui va a bussare di quelle scene incredibili,
è come a quattro ristoranti, cioè non sanno da dove li smontano quel van.
Esatto, ma... esatto.
E a uno gli arriva Baker, all'altro gli arriva il servizio in camera.
Esatto. La faccia brutta è quella, cioè lui vuole bussare forte in modo che chi è dentro senta, ma non troppo forte in modo che chi è nelle camere a fianco possa illudersi che, perché...
Oh, bravo Mattia, bravo.
Sono sottigliezze.
Esatto. Però bisogna stare attenti che non arriva il borghese e ribalta tutto, perché sono cazzi.
Sai, ma per questo non glielo dicono a borghese, lo tengono da parte.
No, perché non fanno... fanno vedere i video di quelli che fino alle 2 del mattino sono lì che, vicino alla porta che aspettano qualcuno, cioè, che bussa,
nonostante gli dicano guarda che ho appena visto su Twitter che gli hanno già bussato tutti, ma magari sai com'è.
No, fra l'altro era già twittato.
Fra l'altro questo qui è l'ultimo anno di eleggibilità per Clay Matthews Jr. e ho visto una serie di tweet di Clay Matthews III, che è l'ultimo che conosciamo, il biondone che ha giocato a Green Bay e da altre parti, che insomma si prodigava nel pregare sommessamente i giornalisti, insomma, chi per far entrare il padre nella Hall of Fame.
Insomma, un bel traguardo. Perfetto, dai.
Allora, Giovanni, a proposito di Hall of Fame, mi sembra che su Ado l'avevamo già pubblicato anche un resoconto di una persona che c'è stata fisicamente nella Hall of Fame, giusto?
Ma infatti lo abbiamo linkato nel pezzo di oggi, quello abbiamo pubblicato oggi, ecco, con...
ma ricordiamo
la classe, abbiamo linkato quando Santini andò a Canton a fare le foto per Adol Magazine, mi ricordo che lo mandammo proprio come gli inviati.
Ci tengo a precisare che non sono stato enscrinato, sono solo andato
poi
a fare
un selfie.
Poi
inviarmi un selfie
per fare, io ho paura.
non voglio sapere, mi chiamo fuori da queste cose. Quindi sì, trovate il link nell'articolo di oggi, vi è pubblicato oggi o martedì per chi ci ascolta via podcast, trovate il link anche al reportage di Marco con tante foto. Perfetto, dai, allora possiamo quindi passare alla parte finale, tanto 1:13, abbiamo tre domande, bravi, i nostri amici su Telegram sono bravi con le domande, quindi ask disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Ok, Lorenzo. Ah, attenzione, Lorenzo, ci hai fatto una domanda che occupa un'ora, però cerchiamo di darti una risposta veloce perché stiamo lavorando a una riedizione di una guida sul salary cap. Tu ci chiedi come funziona il salary cap, dead money, stipendio garantito, bonus, se si spende di più cosa succede. Allora, ti do una risposta io, poi lascio agli altri correggere, ti viene meglio. Alla fine il salary cap è il totale dei soldi che una squadra spende per pagare 53 o 51, mi pare, i top 51. I 51 giocatori con lo stipendio più alto. 51. Vabbè, con quello, 53 cambia poco. Cosa comprende stipendio? Stipendio è il contratto annuale che dà il giocatore, eventuali bonus che tu hai previsto nel contratto e tutta quella parte di soldi che tu dai al giocatore indipendentemente dal fatto che lui magari giochi o meno, cosiddetto quella parte, diciamo, che per molti giocatori poi anche quella più sostanziosa, quando leggi firma un contratto da 5 milioni l'anno, però 77 milioni garantiti in 10 anni. Ecco, quei 77 milioni garantiti in 10 anni, anche quelli entrano nel totale del salary cap. E nella NFL non si può passare, quando inizia l'anno accademico, e quindi il 17 marzo, tu devi, squadra, devi essere anche un dollaro sotto salary cap. Dopo puoi vendere giocatori, strutturare contratti, che poi cosa che puoi già fare, ma non puoi andare oltre, non puoi iniziare l'anno con un dollaro oltre. La NFL non te lo permette e ti penalizza se tu non sei a posto con il salary cap entro l'inizio dell'anno solare NFL, quindi la stagione 2021. Ecco, questo è detto in grandi parole. Aggiungete qualcosa, rendete più chiaro il mio concetto.
Ma io non credo che il salary cap debba essere rispettato all'inizio della stagione, cioè in questo caso al 17 marzo, perché ci sono molte clausole, ad esempio, che cambiano la situazione se sono prima o dopo il primo giugno e cose di questo genere. Mi sembra di ricordare che tu devi restare all'interno del cap quando hai effettuato l'ultimo taglio a 53 giocatori, perché anche durante il training camp puoi essere oltre il cap, diciamo fino alla fine del camp, però non sono certo al 100%.
A fine agosto, ecco.
A fine, esatto, gli ultimi tagli, ecco, hai fino in pratica fino alla settimana precedente all'inizio della stagione per sistemare tutti i conti, anche perché poi devi firmare i rookie. Quando fai il roster dei 53 sono quelli che alla fine su cui fai il conteggio finale del cap. Tutti quelli che hai nel camp ovviamente non concorrono tutti quanti a fare il cap, quindi mi sembra di ricordare che il tempo limite per rientrare dentro il cap sia la settimana del taglio.
Da vedere, poi lo aggiungiamo alla nostra guida. Altro da aggiungere o da precisare a quanto detto?
Beh, se faccio ancora un'altra aggiunta. Se vogliamo precisare, ci sono due tipi di dead money. E la dead money cos'è? È il, diciamo, l'ammontare di contratto che resta in carico alla squadra anche se il giocatore non fa più parte di quella squadra. Faccio due esempi con le due situazioni differenti in cui si sono trovati i Rams con Gurley l'altro anno e con Goff quest'anno. L'altro anno Gurley è stato tagliato, quindi tutto il garantito di Gurley resta come dead money negli anni in cui era previsto. Quest'anno invece Goff viene scambiato, quindi non è un taglio, quindi il contratto completo compreso di garantito va ai Detroit Lions. Cosa resta di dead money? Tutti i bonus che avrebbe dovuto accumulare in questi anni di contratto, quindi 4 anni di bonus si concentrano nel 2021 e infatti Goff ha 22 milioni di dead money, che sono tutti i bonus tipo roster bonus e cose di questo genere che avrebbe accumulato 2021, 22, 23 e 24.
Sì, non è una cosa semplice, ci sono dei siti come Spotrac che aiutano molto nell'avere la fotografia della situazione aggiornata, perché effettivamente non è un discorso semplice, ecco, da questo punto di vista. Quindi, però stiamo lavorando ad una guida che avevamo pubblicato 8 anni fa, ecco, vogliamo un attimo rimettere in piedi. Perfetto, grazie Massimo per le precisazioni. E sempre Lorenzo, a cui concediamo una seconda domanda, Bisogna vedere poche. È più facile adattarsi per un rookie di difesa o di attacco? E per quale dei due è più facile confermarsi? Vai, vai, rispondete voi.
Dipende da quanto è forte.
Vabbè, vai nel generale adesso, non è che c'è un caso particolare.
No, era per sviare, direttore.
Ecco, bravo. Sì.
La lascio ad Alberto questa.
Niente. Questo è difficile, eh.
Alberto che parlava mutato, quindi se vuoi andare Giorgio poi
Alberto parlava già dalla sala di cap. Alberto stava già sulla sala di cap, stava già facendo...
avevo delle informazioni incredibili che nessuno sapeva ancora sul sala di cap, ma ormai sono andati.
Dico solo una cosa velocissima, avevano fatto questa domanda la metà solo riguardante l'attacco a Barrow ovviamente ha detto che lui in NFL ha visto delle difese per la prima volta perché al college non le aveva mai viste, e quindi la parte più difficile per lui è stata quella di capire queste tipologie di difesa, e quindi dipende molto dal ruolo. Per il quarterback sicuramente quella parte lì non è facile.
Infatti Giorgio, sono d'accordo, nel senso che adesso, a parte gli scherzi, dipende dal ruolo e dipende anche dal sistema in cui ci si va a trovare. Faccio un esempio che mi riguarda: gli schemi difensivi di Zimmer sono particolarmente complicati e i giocatori fanno fatica a memorizzare, i giocatori di difesa fanno fatica a memorizzare, soprattutto i defensive back, quindi dipende un pochino da dove capiti, da che tipo di schemi vengono utilizzati e anche dal ruolo all'interno delle difese o degli attacchi, chiaramente,
e anche dal college da dove arrivi, nel senso in un college che giocava un football semplice o che affrontava avversari che giocavano un football semplice. L'esempio di Barrow che dice io non ho mai visto questa difesa dice tutto.
Allora, era di passaggio qua sotto per la strada, ma dello studio.
No. Ma mi ero buttato ancora, direttore, mi ero buttato ancora.
Ma non ci credo. Infatti, Alberto non parla, non vuole più parlare, che ne so.
Ma poi non è che avessi aggiungere. Nel senso che il quarterback chiaramente è fuori scala come difficoltà di adattamento, ma anche solo per un discorso di pressione che hai addosso. Ha un'età comunque ancora giovane. Mi viene da dire che è talmente difficile questo passaggio che alla fine le squadre NFL hanno capito che era meglio andare incontro ai loro giovani quarterback e fargli giocare cose più simili a quelle che facevano al college, piuttosto che farli arrivare e dirgli ok, questo è il nostro attacco, noi non lo cambiamo, vedi di impararlo in 3 mesi e poi buona fortuna, perché se stecchi il primo anno poi magari non ci confermiamo. Insomma, in quello l'NFL ha dimostrato un pochino più di elasticità e meno orgoglio anche nel saper prendere in prestito dal college. Tra attacco e difesa secondo me è molto diverso, cioè nel senso non fare la differenza tra attacco e difesa, ci sono ruoli difensivi che richiedono un periodo di adattamento maggiore, così come offensivi e viceversa, quindi poi chiaramente dipende dal talento, da tantissimi altri fattori, però quello che è proprio da separare dagli altri secondo me è il quarterback. Scoperto l'acqua calda.
No, perché? Guarda, noi siamo... Allora, ho trovato un viandante che ha bussato alla porta dello studio, che ha detto che ci stava ascoltando.
Attenzione.
E voleva dare sia ragione sia a me che a Massimo. Guarda te questo viandante che botta di democristianismo dentro di sé. Pronto, viandante?
Salve a tutti! Salve! Poi il laboratorio, quindi ci sarà bordello dietro?
L'abbiamo già sentito. Prima,
salve a tutti, saluto tutti quelli che ci seguono. Sì, mi state sentendo, giusto? Sì.
Sentiamo.
Allora, io ho saluto questa che non vi sento, niente che non si punto tanto. Brutta vita di un PhD. Allora, sulla questione della ricappo, devo dare ragione ad entrambi, perché bisogna essere entro il primo giorno della stagione, 17 marzo in questo caso, anche un dollaro sotto. Ma poi c'è la regola del primo giugno. Dal primo giugno c'è un po' fai il cazzo che vuoi per un certo limite di tempo. Nel senso che dal primo di giugno si possono fare tutta una serie di. Questo è stato il 5.000, questo di nuovo.
Mi dichiaro colpevole e mi rimetto la clemenza della corte.
Bravo, mutati! No, comunque, dal primo di giugno si possono fare tutta una serie di cose. Per esempio, prendiamo il contratto di Breeze. Se Breeze si ritirasse, avrebbe praticamente, non so quanti dead money avrebbe, però il dead money dal primo di giugno si possono dividere, ammettiamo che sono 20
in due
possono
anni.
Fare che fanno, li possono splittare in due anni, esatto. Poi la cosa dell'essere il deve essere pronti con sotto il salary cap è la settimana prima del 50, quando sono a 53 roster. Nel frattempo bisogna essere, si può un po' giocare. Poi c'è un'altra questione, c'è la questione dei rookie. I rookie hanno una loro, viene chiamata rookie bag, cioè hanno praticamente un sacco di monete d'oro messo da parte per loro.
Esatto, ogni anno pubblichiamo un articolo che dice quanto possono spendere al draft le 32 squadre NFL, perché non tutte possono spendere la stessa cifra.
Esattamente, e sono, quindi c'è anche quella da considerare. Nel senso che il draft di quest'anno è il 2021, ci sono dei soldi che varranno fino al 2025. Sono cose che non si possono toccare perché fanno parte dei rookie per quell'anno. E c'è qualcos'altro che mi sto dimenticando, però dovrebbe essere più o meno tutto.
Bene, grazie Eva, per esserti un attimo allontanato dalla tua postazione, che nel frattempo è stata occupata da qualcun altro e ti ha sfrattato. Ti tocca fare
assolutamente
altro.
Sì, assolutamente sì.
Perfetto, grazie Ema, grazie di cuore per il tuo intervento spot.
Sì, ma ormai rimango tanto.
Va bene, rimani, chi ti caccia?
Non so se sentite tutti i sistemi, tutte le varie pompe da reazione e altro,
non sentiamo pompe e chiudiamola qua.
Ecco, va bene.
Andiamo avanti con...
C'è Alberto a fare il rumorista.
Ma sì, Alberto è nel nostro cuore. Domanda di Francesco.
Ero mutato.
Domanda di Francesco, che è l'ultima della giornata, che ci chiede: che volume di affari genera il Super Bowl per la NFL? I diritti televisivi compenseranno, secondo voi, i mancati introiti del pubblico? Allora, no alla seconda domanda, Francesco, perché i diritti televisivi sono già definiti. Cioè, quanto le televisioni, cos'è la CBS quest'anno, che non mi ricordo. Sì, la CBS paga per trasmettere il Super Bowl, è stato già definito anni fa, non è una cosa che vai a rivedere adesso. Tieni presente che la NFL quest'anno non riuscirà a mungere il Super Bowl come ha fatto in passato, perché si parla addirittura che nel Super Bowl dell'anno scorso a Miami la NFL abbia guadagnato circa 60 milioni di dollari soltanto con i biglietti. E questa è una cifra, una stima al ribasso, soldi che quest'anno non entreranno, o quantomeno entreranno in minima parte. Non ci saranno tutte le percentuali sulle cosiddette concession, cioè i negozi dentro lo stadio che vendono da mangiare o che vendono il merchandising, il numero di spettatori è ridotto. Non ci sarà tutto il, come si chiama in gergo tecnico, tutto quell'introito che arriva nei giorni prima del Super Bowl. Questo è anche un grosso problema per la città di Tampa, che avrà investito tantissimi milioni di dollari nell'ospitare questo Super Bowl e si trova senza gli spettatori del Super Bowl. Cioè, non solo, attenzione, non solo dei 60 o 70 mila che possono entrare allo stadio, ma delle decine, centinaia, milioni di migliaia di persone che comunque vanno nella città che ospita il Super Bowl per vivere la posizione del Super Bowl nei giorni precedenti. Detto questo, secondo me, così sui piedi, sarà un bagno di sangue per la NFL, nel senso che se preventivava di ricavare un tot, ricaverà probabilmente molto 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 meno di quel tot, viste le condizioni, ecco. Però ti dico questo, credo che comunque nella Lega siano contenti di essere riusciti ad arrivare a giocare un Super Bowl il giorno in cui si doveva giocare il Super Bowl. E se riascoltate anche solo questo podcast nella seconda puntata della stagione, dopo la prima giornata, voglio dire, essere arrivati a questo, credo sia già stato un grande successo per la NFL. Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, benvenga. C'era Alberto che è mutato e stava parlando.
No, se vogliamo aggiungere tutti i soldi dei, anche ci sono i vari hotel che solitamente con la cosa del pacchetto NFL poi danno i soldi, che danno i soldi a, a Godel. Cioè, ci sono c'è tanto di introito, tutta la città.
Scusami, Ema. Non dalla NFL, direttamente a Goodell, lui ha degli esattori.
L'NFL non prende soldi, è Goodell da solo.
Sì, banconote non segnate di piccolo taglio.
L'anno scorso, quando sei stato a Miami, sei andato da Goodell direttamente e gli hai dato il cash.
Eh no, io l'ho fregato, l'ho fatto Airbnb e quindi gli avrà dati il proprietario dell'appartamento.
Hai fatto il gioco delle tre carte, ho capito. Il gioco dei tre appartamenti, ho capito.
Quindi, vabbè, questo per dire al nostro amico Francesco che genera un giro di affari devastante ed è per questo che le città si ammazzano per ospitare un Super Bowl, e come si ammazzano intendo si ammazzano economicamente per poterlo ospitare, perché sanno che il rientro poi è incredibile. Cioè l'anno scorso a Miami dal venerdì fino al giovedì si vedeva in giro qualcuno e tutto, dal venerdì Miami è stata invasa da tifosi delle due squadre. E fidati, il numero di persone a Natale che poteva riempire 10 stadi, non soltanto l'Hard Rock Café. Ecco, questo quest'anno sarà
uno dei motivi per cui Steven Ross ha investito di tasca sua i soldi per rifare lo stadio di Miami, è stato proprio l'evitare che Miami finisse gioco forza esclusa dal giro dei Super Bowl, perché Miami chiaramente è una delle location preferite per fare un Super Bowl, una partita di football a febbraio,
24 gradi.
E con lo stadio vecchio stile prima del rinnovamento che Giovanni ha testimoniato l'anno scorso, la città era rimasta esclusa. Erano diversi anni che a Miami non veniva più assegnato un Super Bowl. C'è stata una discussione abbastanza accesa a livello comunale per l'uso di fondi pubblici, perché la città era indebitata, non voleva siti eccetera. Poi alla fine Ross ha deciso di mettere i soldi di tasca sua, perché poi alla fine gli conveniva anche a lui, però era il volano per restare in questo gran ballo,
esatto, che porta tanti soldi, perfetto.
Grazie a tutti, fa anche per male l'America,
sì, che porta tanti soldi. Comunque grazie a tutti per le domande anche questa settimana. Allora andiamo in chiusura, però sarà una chiusura lunga, perché sarà una chiusura lunga, perché dobbiamo cominciare con ricordare tutti gli appuntamenti per chi ci vuole ascoltare, che sono: giovedì 3 podcast. The Drive prima, perché poi adesso DAF non c'è più. The Drive con il grandissimo sconto del Super Bowl, giusto Giorgio?
Assolutamente sì, Antonio Carugo per i Chiefs e Lorenzo Martini per i Bucks, che ci siamo portati dietro tutta la stagione, quindi è anche bello perché se lo sono meritati.
E quindi si menano. Poi, sempre giovedì, dalle 9 di mattina, troverete online The Bootleg.
Ci siamo, sì. Alberto, vuoi dirla tu la cosa? La dico io. Cosa? Abbiamo due ospiti un pochettino speciali.
Sì, assolutamente. Ora non sono mutato. Non mi nascondo che ho flirtato con la terza volta di parlare mutato. Però ho detto tutto Ema. Abbiamo degli ospiti molto speciali che annunceremo domani. Quindi seguiteci, che ne valrà la pena.
Ok, perfetto. Quindi debutto giovedì sera 21:30, ultima puntata stagionale. Scusate il pronostico. Nella quale abbiamo un obiettivo che non è indovinare il pronostico della partita, ma riuscire a fare un'ora con soltanto una partita. Questo è il nostro obiettivo. E anche noi avremo un ospite, perché mica solo a The Bootleg, anche noi avremo un ospite, quindi 21:30 in diretta giovedì. Poi venerdì.
Direttore, prima di arrivare al pianoforte, ricordiamo anche che in commemorazione del Super Bowl abbiamo online la puntata speciale nuova di Hard Breakfast.
Attivo per chiudere.
Ah, pensavo che fosse il pianoforte alla fine. Scusi, le ho spoilerato.
Ma guardi, ci mancherebbe. Poi venerdì 21:30, Facebook, YouTube, Twitch, scusate il grande ballo, il mega incredibile show dedicato al Super Bowl di Adult Magazine. Vi dico solo questo, non sarà un Super Bowl preview in cui tre fessi di cui non faccio il nome ma che conoscete parlano della partita. Assolutamente. 14.
Saremo 10 fessi.
14, Ema.
Me ne sono persi 4.
14 persone, 14 ospiti, ognuno sviscererà un argomento che riguarda non soltanto il Super Bowl giocato, ma anche cultura, storia. Quindi ci stiamo lavorando tanto, vi dico solo questo. Guardate il teaser su Twitter o su Facebook, la sigla è meglio. Il nostro Tom, vabbè, niente, la sigla è nettamente meglio. E quindi vi aspettiamo venerdì 21:30. Dopo, sabato, sempre alle 9, perché magari che ci piace, non si appena si sveglia, puntatona di Outdoor Classic dedicata
a che cosa? Al Super Bowl, ovviamente.
Beh, un po' di suspense, no? Hai capito?
No, effettivamente non è dedicata tutta al Super Bowl, perché a inizio puntata voi avete presente quella fotografia degli anni 10-20 di quel giocatore che si lancia con la testa verso la parete di una casa che sembra provare un casco? Non so se avete presente quella fotografia. Abbastanza. Ecco, ho scoperto un po' di cose interessanti, giustamente subito dopo aver registrato la puntata dedicata al casco, per cui... ho scoperto un po' di cose interessanti su quella fotografia e quindi avrò 7-8 minuti di cui parleremo di quella cosa lì, e poi si parla del Super Bowl, un po' di aneddoti, un po' di cose particolari, un po' di cose strane. Si scoprirà che la maglia di Tom Brady non è stata l'unica cosa che essere rubata alla fine di un Super Bowl.
Perfetto. A chiudere tutto questo invece, trovate già online Col Bueno con il review della stagione 2020 dei Miami Dolphins, con tanto di voti, quindi la redazione si è espressa su come è andata la stagione, e trovate online già da domenica, e ha avuto un riscontro incredibile per cui non posso che ringraziare tutti, una nuova puntata di Adult Breakfast dedicata a chi, Mauro, che non mi ricordo?
Dedicata ai Buffalo Bills dei 4 Super Bowl consecutivi, soprattutto di quello indimenticabile del 1990, chiuso wide right dal calcio di Scott Norwood.
Fa ancora male sta cosa.
Mamma mia. Dedicata ad una squadra finale, indimenticabile.
Come, Massimo?
Lo dico, hai spoilerato il finale.
Porca miseria, scusate. Vabbè,
30 anni dopo.
Ma sai com'è, la gente dice: non guardo internet il giorno dopo.
Se l'ha messo via, si è messo via la cassetta.
La cassetta, bravo.
Esatto, la cassetta proprio.
Come un amico nostro. E quindi trovate anche questo nella nostra produzione di contenuti, che è devastante. Quindi ci sentiamo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda me, Giovanni Ganci, Giorgio, Mauro, Marco e ospiti di altissimo livello, giovedì sera alle 21:30. Venerdì davvero tenetevi liberi per lo show, e la butto lì questa cosa che mi viene in mente adesso mentre parlo con voi: se riesco sabato a pomeriggio, magari pomeriggio, apro una stanzetta su Clubhouse, per chi ce l'ha, per chi è iscritto a questo nuovo social network di audio, per parlare di Super Bowl. Quindi che a Clubhouse mi cerchi, mi aggiunga come contatto, così poi quando pubblico la stanzetta può entrare per così parlare un po' del Super Bowl in compagnia e in amicizia. Questo è tutto, tanti articoli su Ado, tanto parlato, grazie come sempre a chi mi ha fatto compagnia, a cominciare dall'uomo rubato alla strada, Emanuele Sortino, che adesso speriamo torni a fare quello per cui deve laurearsi, che insomma noi al titolo di studio ci teniamo. Poi ringraziamento,
rubare per strada.
Esatto, ma io non volevo dirlo, ma cioè permettimi un po' di pudore in queste cose, soprattutto per voi. Mauro Rizzotto e Marco Santini, che troverete anche, come ho detto, giovedì e venerdì. E giovedì e venerdì ci sarà anche Giorgio Pulnotto, che ormai ce lo tiriamo dietro perché ci sta simpatico, e quindi fa il gruppo. Un saluto anche ad Alberto, che state già vedendo, sta impazzando su Twitter e su Facebook con video analisi che troverete anche su Adult Magazine, ma seguitelo su Twitter soprattutto, che il ragazzo produce. Un saluto anche a Mattia Righetti. Per quanto riguarda Mattia, mi permetto di consigliarvi di andare a rileggere l'articolo scritto su Adult Magazine, proprio su Matthew Stafford, due giorni prima che venisse scambiato con i Rams, molto bello. E Massimo Foglio, Alessandro Taraschi, vedo tutti. Alberto sì. Cantù non mi risponde perché è mutato, ma credo che sia lui, l'ho detto.
Beh, ormai devo continuare la gag, direttore, non potevo rispondere al saluto.
Sei l'Eugenio Casadelli, scusate il disturbo, capito?
Esattamente, solo che qui non c'è neanche il video, quindi...
È vero, però fa niente, noi ti vediamo che sei lì che parli. Da Giovanni Gan c'è tutto e ci sentiamo settimana prossima per quanto riguarda questo podcast.